Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario VEG della settimana. Al microfono Valeria Consonni e questo è il nostro sommario. Nuove investigazioni negli allevamenti italiani. Essere animali in un allevamento di mucche da latte, animal equality in uno di suini. La vicenda degli orsi in Trentino. Secondo la LAV, la provincia vuole abbattere M62 e F43. Il polmone verde dell'Amazzonia emette più anidride carbonica di quanto riesca ad assorbirne. Wet market cinesi messi sotto accusa, ma ancora operativi. Esistono delle realtà simili in Italia? La vicenda a lieto fine dell'alpaca, Pedro, animale ferito e salvato da un rifugio. Nuove investigazioni hanno scoperchiato la realtà di alcuni allevamenti italiani. Cominciamo con l'associazione Animal Equality, che ha acquisito nuovi filmati shock su cosa realmente succede in uno degli allevamenti che si pregia di avere il marchio DOP Made in Italy. I dettagli da Chiara Caprio, Communication Manager di Animal Equality.
Animal Equality ha raccolto delle nuove immagini davvero sconvolgenti all'interno di un allevamento di maiali in provincia di Mantova. Si tratta di un allevamento molto grande, uno stabilimento che ha diversi capannoni e che risulta affiliato a Gruppo Pompieri, un gruppo che gestisce più di 40 allevamenti nel nostro paese. Avevamo già investigato Gruppo Pompieri a febbraio con la 7, ma a maggio 2021, insieme alla troupe di Carta Bianca, siamo tornati in un altro stabilimento dove abbiamo potuto riscontrare una situazione altrettanto grave. A Carta Bianca sono andate in onda solo alcune immagini, adesso invece stiamo rilasciando l'investigazione completa che mostra una situazione di sofferenza animale estrema. Animali malati, i suinetti piccoli morti abbandonati nei box insieme ai suinetti ancora vivi, carcasse aperte abbandonate nei corridoi di maiali cresciuti, addirittura abbiamo trovato dei resti di ossa, teste di gatti e maiali all'interno dell'allevamento, una specie di ossario abbandonato nella struttura e anche addirittura una carcassa mummificata abbandonata lì da talmente tanto tempo che era coperta di vermi. A questo si aggiungono delle condizioni igieniche terribili, ragnatele, sporcizia che coprono l'intera struttura, infestazioni di lumache nei bagni degli operatori proprio sul pavimento e di blatte in tutto l'allevamento, addirittura in alcune zone vicine ai mangimi. Quindi questa situazione ancora una volta dimostra che questi luoghi, nonostante, come in questo caso, addirittura si fregino di far parte di consorzi del DOP italiano, in quanto abbiamo potuto riscontrare animali che sulle cosce presentavano i tatuaggi tipici del disciplinare di Parma e San Daniele, comunque presentano una situazione ambientale e di benessere animale praticamente inesistente e gravissima per quanto riguarda ovviamente la tutela degli animali. Addirittura i maiali venivano abbandonati nei box pieni di liquami, con liquami anche nelle mangiatoie, e proprio di liquami si parla anche nella zona esterna all'allevamento, che risulta adiacente a circa 200 metri dal fiume Oglio, che è uno dei più importanti affluenti del Po, e abbiamo potuto riscontrare tra la struttura e l'argine del fiume uno sversamento enorme di liquami non trattati. Per tutti questi motivi Animal Equality ha deciso di mostrare tutti i nostri ritrovamenti e soprattutto di denunciare alle autorità competenti questa situazione. Avevamo già segnalato questo allevamento, procederemo con tutte le altre denunce e per chi vuole firmare la nostra petizione per chiedere controlli più adeguati, tempestivi ed efficaci all'interno degli allevamenti, potete visitare animalequality.it.
Non ci sono buone notizie nemmeno per gli allevamenti di mucche da latte. Uno dei produttori di Grana Padano è stato messo sotto inchiesta da un'indagine curata da Essere Animali. I risultati dalla voce di Martina Scalini, responsabile comunicazione dell'associazione.
Riuscite a immaginare qualcosa di più crudele che separare un cucciolo appena nato dalla propria madre? Ecco, eppure è quello che succede legalmente ogni giorno negli allevamenti di mucche per la produzione di latte, anche quelli del formaggio DOP più consumato al mondo, il Grana Padano. Un nostro investigatore, sotto copertura, ha lavorato proprio in un allevamento produttore di questo formaggio, considerato un'eccellenza del Made in Italy. Ha mostrato con le sue immagini le terribili sofferenze dei vitelli, diverse illegalità e i brutali comportamenti degli operatori nei confronti degli animali. Per assicurare la produzione di latte negli allevamenti, e questo allevamento non fa eccezione, le nascite dei vitelli avvengono in continuazione. E subito dopo il parto i vitelli vengono separati dalle madri e rinchiusi in gabbie, dove vivranno isolati per le prime 8 settimane di vita in uno spazio appena più largo del proprio corpo. Diversi studi etologici riportano come questa separazione causi forti stress e danni comportamentali a entrambi gli animali, ma è incredibile come l'attuale legislazione permetta ancora l'isolamento e il confinamento di animali appena nati. Per questo, insieme a 77 ONG in tutto il mondo, stiamo chiedendo a gran voce alla Commissione europea una completa revisione della legislazione sulla protezione degli animali da allevamento. Unisciti a noi e firma la petizione sul sito di Essere Animali.
Secondo la LAV, Lega Antivivisezione, la provincia autonoma di Trento avrebbe deciso di abbattere due plantigradi, un maschio e una femmina, identificati dall'associazione animalista con le sigle M62 e F43. A quanto riporta una nota dell'ente, la ragione del possibile provvedimento va ricercata nel comportamento dei due orsi, considerati problematici perché hanno imparato ad alimentarsi nei cassonetti dei rifiuti. Con l'approvazione delle nuove linee guida per la gestione degli orsi, scrive la LAV in una nota, la provincia di Trento ha deciso che i naturali comportamenti degli orsi d'ora in poi comporteranno la loro cattura e l'applicazione di un radiocollare. Dal momento in cui un orso è identificato nei suoi comportamenti problematici, anche in assenza di episodi di aggressione o minaccia all'uomo, la provincia può mettere in campo due tentativi di dissuasione, esperiti i quali, entro un anno dal primo episodio critico, la provincia potrà procedere con l'uccisione. L'associazione ha inviato una diffida al presidente della provincia, Maurizio Fugatti, affinché rinunci ad ogni ipotesi di uccisione e ha chiesto un intervento del ministro Roberto Cingolani. La mancata messa in sicurezza dei cassonetti dei rifiuti da parte della provincia è di fatto la causa della spregiudicatezza degli orsi, spiega Massimo Vitturi, responsabile animali selvatici della LAV. Nello stesso tempo, LAV ha lanciato una campagna sui social coinvolgendo l'attore Claudio Colica. Sentiamo il suo appello.
In queste ore due orsi rischiano di essere uccisi. Solo per essersi comportati da orsi in un territorio che non favorisce una corretta convivenza, la provincia di Trento vuole uccidere M62 e F43. Abbiamo bisogno di far sentire la loro voce e che questa notizia non resti nascosta. Aiutaci facendoti, come me, una foto per dire basta orsi uccisi.
Le foreste hanno finora rappresentato il polmone verde del nostro pianeta, assorbendo l'anidride carbonica prodotta dall'uomo e fornendo ossigeno, vitale per piante e animali. Purtroppo però qualcosa in questo meccanismo si è rotto e ora le foreste hanno iniziato a rilasciare nell'atmosfera CO2, contribuendo al riscaldamento globale. I dettagli da Grazia Cominato.
La foresta amazzonica ha per lungo tempo contribuito con il suo ecosistema unico al mondo a ridurre la presenza dei CO2 nell'atmosfera del pianeta. Ma un nuovo studio suggerisce che la crisi climatica sta intaccando anche la funzionalità del nostro polmone verde. Infatti, scrive il sito grimmi.it, la foresta amazzonica non solo non è più in grado di trattenere diossido di carbonio, ma ha addirittura iniziato a rilasciarlo nell'atmosfera, diventando anch'essa fonte di inquinamento dell'aria. Secondo i ricercatori del National Institute for Space Research in Brasile, la foresta amazzonica rilascia nell'atmosfera 0,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni anno, un dato allarmante. È in particolare la regione sud-est dell'Amazzonia che in pochi anni è passata dall'essere un assorbitore di CO2 a un produttore. Già nel 2010, un anno particolarmente secco per l'area, si erano registrate alte emissioni di anidride carbonica, ma gli esperti speravano che dopo la siccità i valori potessero rientrare. Una speranza vana, perché la foresta ha continuato ad emettere anidride a causa dei numerosi incendi di cui è stata vittima. In Amazzonia, gli alberi della foresta vengono spesso tagliati durante la stagione delle piogge e bruciati nella stagione secca per far posto alle coltivazioni o ai pascoli per il bestiame. Secondo lo studio, le emissioni derivanti dagli incendi sono 3 volte superiori alla capacità di assorbimento di CO2 della foresta stessa. Se non ci fossero gli incendi, dunque, l'Amazzonia potrebbe tornare a essere un deposito per la CO2. Incendi e deforestazione sono state il filo conduttore della politica del premier brasiliano Jair Bolsonaro, che più di ogni altro presidente del passato si è mostrato insensibile alla questione ambientale e sordo alle preghiere di ambientalisti ed indigeni contro uno sfruttamento delle risorse tanto scellerato. Sotto la sua presidenza, il Brasile ha perso una media di 158 ettari di foresta all'ora, un'area grande metà del Central Park a New York. Ma la colpa non è solo degli ultimi pochi anni. La deforestazione in Amazzonia va avanti da decenni, come pure gli incendi, aggravati ora dalla crisi climatica, che causano un allungamento delle stagioni secche e periodi di estrema siccità sempre più frequenti.
Nonostante tutti i discorsi fatti sulla zoonosi e spillover, la Cina ha deciso di autorizzare wet market a rimanere aperti. Eppure Pechino aveva fatto promesse sulla gestione di questi infernali mercati, teatro di morte atroce per gli animali e rischiosi per gli esseri umani. Ma anche l'Italia ha i suoi wet market. Ce ne parla Gianluca Felicetti, presidente di LAV.
Non siamo usciti dall'emergenza Covid. Come sappiamo, ci sono dei segnali importanti e preoccupanti riguardo le varianti, a una ripresa dei contagi, eppure la lezione delle cause che hanno portato alla nascita e alla rapida propagazione del virus attraverso le zoonosi animali, da animali selvatici ed esotici, non l'abbiamo proprio imparata. È questa purtroppo l'amara morale nel vedere che con la riapertura della possibilità di realizzare fiere, mostre, congressi, sono ripartite anche le fiere con animali e con animali esotici selvatici. Questa estate diverse città, grandi e piccole, saranno teatro di questo tipo di manifestazioni, da Catania ad Arezzo, da Bergamo a Novara, Napoli, Vercelli. Già c'è stata una importante fiera in provincia di Belluno, un'altra alle porte di Roma. Ecco, queste fiere che sono già da un punto di vista morale non accettabili, la commercializzazione di vite, la monetizzazione della vita degli animali, il non rispetto della vita degli animali, a prescindere dalla loro origine, a prescindere dalla loro destinazione, viene acuita, è ancora più urgente e dovrebbe far cambiare idea chi permette questo tipo di manifestazioni. Noi come LAV abbiamo inviato e invieremo diffide legali a prefetti, sindaci e comitati organizzatori. Abbiamo rivolto una richiesta al presidente del Consiglio Draghi, al ministro della Salute Speranza e a tutti i presidenti delle regioni e delle province autonome affinché sul tema della salute, se proprio quello degli animali non vuole essere tenuto moralmente in considerazione, che il tema della salute sia perseguito coerentemente in tutti gli aspetti, anche vietando questo tipo di wet market all'italiana, questo tipo di presentazione, di commercializzazione degli animali. Questo sempre in attesa del decreto legislativo attuativo della legge di delegazione europea, la numero 53 di quest'anno, nel quale abbiamo ottenuto il criterio di divieto di queste manifestazioni, della commercializzazione, della detenzione di questi animali, che dovrà essere attuato dal Governo e dal Parlamento entro il prossimo maggio. In attesa di questo atto importante, fondamentale, decisivo, che si vietino le manifestazioni con animali da subito.
La cronaca italiana, che apriamo con la notizia di numerosi animali vittime di un incendio che ha colpito un'azienda agricola di 5.000 metri quadri a Masio, nell'Alessandrino. In tutto sono morte una trentina di mucche, ma fortunatamente oltre 900 sono state messe in salvo. Come riporta l'agenzia ANSA, le fiamme hanno continuato a divampare per diverse ore, nonostante l'impegno dei vigili del fuoco. A rendere complicate le operazioni di spegnimento, la presenza di circa 2.000 rotoballe di fieno. Una decina le squadre di vigili del fuoco intervenute da Asti, Alessandria, Nizza e Canelli. Sul posto anche i carabinieri e protezione civile. Erano malnutriti sotto il caldo rovente che a contatto con le lamiere infuocate crea delle temperature di circa 50 gradi. Insomma, una situazione incompatibile con la loro natura. Per questo ad Arzano, in provincia di Napoli, polizia locale insieme al nucleo guardie zoofile Nogra e Noeta hanno fatto accesso in un'area di circa 1.000 metri quadrati rinvenendo due cavalli, un pony, sette capre e due galline. Visibilmente malnutriti e riparati sotto lamiere in ferro con temperature infuocate e quindi senza idoneo riparo, al punto da configurare il reato di maltrattamenti di animali come previsto dal codice penale. Tutti gli animali sono stati posti sotto sequestro e al proprietario intimata la messa in sicurezza del sito. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e dovrà rispondere del reato di maltrattamenti e abbandono animali. Ricordate la vicenda del sindaco di Tursi, in provincia di Matera, che aveva dichiarato fuori legge i cani a passeggio con i propri padroni per le vie del corso in piazza? Ebbene, il primo cittadino torna sui suoi passi ed annulla l'ordinanza. Il servizio è dell'avvocato Claudia Taccani di OIPA, che aveva presentato istanza di annullamento del provvedimento.
Il sindaco di Tursi, in provincia di Matera, ha annullato un'ordinanza con la quale erano previsti dei divieti a carico dei detentori di cani, in particolar modo quello di poter accedere nella via principale della città e nelle piazze con i cani. Come OIPA ci siamo subito attivati, abbiamo infatti una sezione molto attiva che ci ha informato riguardo la problematica. Abbiamo pertanto notificato una nostra diffida al comune, ricordando quale sia la giurisprudenza amministrativa in ambito di decisioni di questo tipo. I TAR, infatti, Tribunali Amministrativi Regionali, spesso bacchettano ordinanze di questo tipo, proprio perché limitando l'accesso in determinate piazze o comunque vie principali della città ai detentori di cani, appunto con i quattro zampe a seguito, viola comunque il diritto alla circolazione, alla libertà delle persone. L'ordinanza era stata emessa in realtà per andare a contrastare delle condotte maleducate di alcuni detentori di cani che non raccoglievano, diciamo, le deiezioni solide dei propri quattro zampe. Ecco che abbiamo ricordato, come ha previsto appunto la giurisprudenza amministrativa, che determinate condotte sempre illecite possono essere comunque riparate in altro modo, quindi per esempio mettendo dei controlli e applicando delle sanzioni in caso di trasgressione, ma non per queste condotte maleducate incivili debbano rimetterci comunque la maggior parte dei detentori di animali che si comportano in maniera corretta e quindi andare a limitare ingiustamente la circolazione. Ordinanza annullata e la nostra sezione di OIPA Tursi ha incontrato il sindaco per rielaborare un'ordinanza che possa accontentare tutti nel rispetto ovviamente dei cani e dei relativi detentori.
Vi raccontiamo ora la vicenda di Pedro, detto Alpachino, un'alpaca trovata con una bottiglia di plastica sulla zampa. L'animale aveva urgentemente bisogno d'aiuto. A salvarlo i ragazzi del rifugio Alma Libre. Ci racconta tutta la storia Barbara Bertuccelli, del rifugio che si è presa in carico e ha adottato l'alpaca.
Io sono Barbara, una delle responsabili del rifugio Alma Libre. Vi vorremmo raccontare in breve la storia di Pedro. Pedro era recluso in un allevamento dove gli alpaca vengono sfruttati per la lana. Il 29 giugno siamo state contattate da una volontaria di un'associazione di La Spezia per segnalarci la situazione in cui appunto versava Pedro. Il 19 maggio, infatti, lui è stato attaccato da alcuni cani che non vivono dentro quell'allevamento ma molto vicino. E la struttura praticamente di questo allevamento dove sono detenuti gli alpaca chiaramente non ha recinzione in sicurezza. Questi cani già diverse volte sono entrati, quella volta hanno appunto sbranato Pedro ad una gamba e addirittura hanno ucciso un piccolo di 3 mesi. A Pedro praticamente è stato staccato un piede e la proprietaria di questo allevamento ha pensato bene di intervenire facendo solo 5 giorni di antibiotico e mettendo come fasciatura della carta assorbente e una bottiglia di plastica al posto del piede. Non si è assolutamente attivata per cercare i giusti soccorsi e prestargli le cure quindi necessarie, e questa volontaria che ci ha chiamato ci ha mandato le foto e di conseguenza noi ci siamo attivate immediatamente affinché Pedro appunto venisse qua a rifugio da noi e per potergli finalmente prestare soccorso. Il 7 luglio siamo potute andare a prenderlo e ci siamo trovate davanti a una situazione orribile. Lo abbiamo subito condotto in clinica a Pisa, dove gli hanno prestato le prime cure e fatto le lastre, riscontrando appunto la perdita delle seconde e terze falangi dell'arto e anche parte della prima. Entrambi i monconi rimasti delle prime falangi presentavano una frattura esposta e scomposta, in più aveva diversi frammenti di ossa nella zampina. È stato quindi programmato un intervento chirurgico che è stato fatto martedì. Adesso la guarigione sarà lunga perché avrà bisogno appunto di essere medicato ogni 3-4 giorni, quindi si parla minimo di 2 mesi di fasciature, quindi niente, ha bisogno di attenzione e cure continue, ma insomma finalmente ha trovato la serenità qui a Rifugio e ovviamente nessuno abuserà più di lui. Vi chiediamo se avete voglia di aiutarci, le spese da affrontare ovviamente per lui sono molte, potete farlo tramite donazione sul nostro conto corrente del Rifugio Alma Libre. Potete trovare tutte le informazioni su Facebook e anche i contatti telefonici se volete avere più informazioni.
Tempo di chiudere questa edizione del notiziario VEG della settimana. Un saluto da Valeria Consonni e dalla redazione. La pagina finale è quella con gli appuntamenti sul territorio. Sentiamo Grazia Cominato.
Iniziamo con ricordarvi che fino al 30 settembre è in atto la raccolta firme per indire il referendum contro la caccia. Potete firmare presso il vostro comune di residenza o presso i banchetti presenti nella vostra città. Per maggiori informazioni è necessario consultare le pagine o i siti delle realtà che hanno depositato i quesiti referendari, ovvero sia Ora rispetto per tutti gli animali e il comitato Sì, aboliamo la caccia. Ora un po' di appuntamenti di raccolta fondi. Domani, sabato 17 luglio, alle ore 17.30, torniamo finalmente insieme al Rifugio Hope a Castel Sant'Elia, mentre alle 19 un bel concerto d'estate per le stelle del santuario al piccolo santuario di Nama di Villa Falletto. Domenica 18 luglio dalle ore 18 il primo evento al Rifugio Futura di Lauriano in provincia di Torino e mercoledì 21 luglio giochi d'acqua e gelato in fattoria presso la fattoria di Nonno Peppino APS a Cirignola dalle ore 17. Per quanto riguarda i presidi segnaliamo domani sabato 17 luglio dalle ore 18 La vita non ha prezzo in via San Leonardo 60 Salerno, evento organizzato da Salerno Animal Save e Cubi di Anonymous for the Voiceless a Venezia, Varese, Arezzo e Trento. Cubi della Verità anche domenica 18 luglio a Como, Frosinone, Torino, Cagliari, Siracusa, Padova e Milano. Inoltre venerdì 23 luglio dalle ore 8 è previsto un nuovo presidio al mattatoio Zema a Salvirola in provincia di Cremona, organizzato da Iene Vegane. Per finire non mi resta che ricordarvi che dal tardo pomeriggio di venerdì 23 luglio a domenica 25 luglio si terrà la tanto attesa seconda edizione del Veghimagna, di cui Radio Veghit è media partner. La manifestazione è organizzata dai ragazzi della Capra Campa, dalla Compagnia della Polenta e dall'associazione Il Soffio di Igea. Sarà un evento diffuso per tutto il paese di Cornimagna nella Bergamasca. Tanti saranno i banchetti degli espositori, tutti ovviamente con proposte cruelty free e delle associazioni animaliste e antispeciste. Nel corso delle 3 giornate si alterneranno workshop, attività creative e interessanti conferenze che mi vedranno coinvolta in prima persona come moderatrice. Il tutto condito da buon cibo e momenti di puro spettacolo, come quello di venerdì sera che vedrà protagonisti i Bardo Magno. Vi segnalo che tutte le attività sono su prenotazione, pertanto vi invito a visitare il sito veghimagna.it per consultare il programma e decidere a quale attività iscrivervi. Non ultimo, sarà possibile anche firmare per il referendum contro la caccia. Ci vediamo a Cornimagna, quindi.
Le notizie VEG della settimana.